presente.
Bene, constatata la presenza del numero legale, dichiaro aperto il Consiglio Comunale. Se consentite, io partirei con le comunicazioni. Anche se sono il punto numero 3. Allora, facciamo così. Io nelle comunicazioni intendevo dare una serie di informazioni al Consiglio Comunale, però il regolamento dice che dobbiamo prima procedere con la surroga in modo che il Consiglio Comunale sia il numero perfetto e possa essere nella legittimità anche formale, oltre che sostanziale, di procedere con le deliberazioni. Per cui comunico al Consiglio Comunale che sono pervenute le dimissioni del consigliere Franzoia a seguito di motivi di salute che poi, se vorrà, dirà, comunicherà lui al Consiglio, ma insomma questo passaggio che ho fatto sulle motivazioni mi serve soltanto per sottolineare il fatto che non sono dimissioni che hanno una natura politica, ma che hanno una dimensione strettamente personale, che ovviamente poi, ripeto, sarà il consigliere a illustrare se avrà voglia e modo, ma tanto per inquadrare il discorso nel suo giusto contesto. Detto questo, allora comunico al Consiglio Comunale e tramite il Consiglio Comunale ai cittadini di Arcugnano che mi spiace molto, mi spiace davvero molto non avere più con noi il nostro consigliere Franzoia, primo perché rappresenta una parte importante della nostra comunità da un punto di vista democratico, una parte che è storicamente presente nel nostro territorio, che tanto ha dato nelle battaglie civiche, nelle battaglie politiche nel nostro territorio, per cui lui la rappresenta e con le sue dimissioni, come dire, va riconosciuto anche il peso, la dignità, l'importanza che questa rappresentanza ha nel nostro territorio. E questa, se volete, è la parte più, come dire, istituzionale. Mi dispiace da un punto di vista come Presidente del Consiglio, perché il consigliere ha dato un contributo molto importante, che noi abbiamo ritenuto essere stato molto importante, all'interno dei lavori del Consiglio Comunale, in termini di equilibrio, in termini di proposta attiva e in termini di collaborazione. Al di là delle posizioni che ovviamente ci hanno viste in contrapposti, cioè con naturali, visto anche i ruoli, cioè di maggioranza e opposizione, come dire, con idee differenti che ci hanno visto poi votare anche in maniera ovviamente diversa in varie delibere, però va sottolineato come il contributo del consigliere comunale Franzoia sia andato molto oltre a quello che è il concetto classico di maggioranza e opposizione. E mi permetto di ricordare al Consiglio Comunale un episodio che è emblematico di questo spirito di collaborazione che è sempre caratterizzato l'attività del consigliere Franzoia, che è l'aiuto che ci ha dato per l'argomento spinosissimo, difficile, molto complicato, che è quello dei trasporti. Ovviamente lui, per la sua professione, per il suo vissuto personale, è portatore di un'esperienza unica, almeno all'interno di questo Consiglio Comunale, e quando gli è stato chiesto la disponibilità di aiutare la comunità per trovare le soluzioni più appropriate, le soluzioni più equilibrate e le migliori per la nostra comunità, ovviamente abbiamo, no ovviamente, per nulla ovviamente, abbiamo ricevuto invece una risposta positiva e un aiuto fattivo, importante, che ha caratterizzato in maniera determinata poi tutta la fase iniziale, che poi è stata momentaneamente sospesa per il Covid, ma che ha avuto un'impronta davvero molto importante da parte sua. Confido che magari non più con il ruolo di consigliere comunale, ma con il ruolo di cittadino, continui ad aiutarci, a starci vicini, soprattutto per questo argomento o per gli argomenti che poi riterrà anche di sua naturale propensione personale, culturale, politica, in modo che continui, se non più in forma istituzionale, ma in forma diretta, questa forma di collaborazione che ha caratterizzato questo primo anno e qualche mese di attività consiliare. Per cui a nome del Consiglio, a nome della comunità, lo ringrazio, ti comunico che ci spiacciono molto le sue dimissioni, le comprendiamo, però ci dispiacciono. Ecco, questo è il messaggio che volevo trasferire al Consiglio, alla comunità e in modo particolare poi al consigliere Franzoia. Per cui, consigliere, prima di passare alla surroga, se vuole, ha uno spazio suo per comunicare, per fare un saluto al Consiglio o alla cittadinanza tramite il Consiglio, perché ne ha non solo tutti i diritti, ma insomma c'è anche proprio tutta l'opportunità per questo passaggio, che se vuole è rituale, ma che ci tengo venga fatta.
Ringrazio sentitamente il signor Sindaco per le parole che ha detto, che mi confesso mi hanno emozionato. Mi sento in questo momento più emozionato del primo giorno in cui sono entrato in questa aula, essendone onorato. Quindi sono sentito onorato di far parte di questo contesto e di poter partecipare ai suoi lavori. Cosa posso dire? Sono ulteriormente onorato anche per gli altri. Più o meno si sa, e buona parte della questione dell'ictus è legata alla pressione arteriosa e posso continuare. A Simone, che mi sostituirà in consiglio, devo parlare qua allora, sempre, guarda, che sono convinto potrà sostituirmi in maniera piena ed efficace, avendo la visione comune, loro ricorderanno quando ci siamo insediati, che io ho parlato di una posizione mia che non sarà mai di opposizione preconcetta, ma di minoranza collaborativa, in un certo senso attiva, minoranza attiva, cioè con senso critico ma con spirito propositivo, e che non è previsto a priori che ci sia il voto contrario. Il voto contrario avviene quando ci sono delle decisioni del Consiglio che vanno contro una certa posizione, una certa ideale, una certa ideologia, una certa visione. Ma quando non ci sono di questi problemi, è minoranza, non è opposizione. E questo è il punto. E quindi a molte delibere ho votato a favore, volentieri, avendo avuto riscontro anche a proposte che avevo fatto. Cosa che è successa anche nelle commissioni. È successa nelle commissioni e con piacere e soddisfazione, perché ho incontrato da parte della maggioranza, molto spesso, capacità di ascolto. Capacità di ascolto, capacità di valutare anche le proposte degli altri. Detto questo, non voglio rubarvi altro tempo. Vi ringrazio e vi auguro il miglior lavoro possibile per il prosieguo della vostra attività. Grazie.
Bene, detto ciò, passiamo alla parte formale della delibera, e cioè dobbiamo votare la surroga del consigliere Simone Cuomo. Per cui chi è favorevole è pregato di alzare la mano, per unanimità, controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno. Immediata esecutività della delibera, chi è favorevole è pregato di alzare la mano, e unanimità, ringrazio. Ovviamente è inutile dire che è il primo dei non eletti, per cui alla dimissione del consigliere Fanzoia, il primo dei non eletti è Simone Cuomo, che invito a prendere posto fra i banchi del Consiglio e a iniziare la sua attività di consigliere comunale con i migliori auguri di, come dire, di buon lavoro innanzitutto, ma soprattutto di, come, l'augurio più bello che possa fargli è di essere, come dire, degno erede di chi l'ha preceduto, cioè del consigliere Nicola Franzoia. Detto ciò, passiamo al punto numero 2, lettura e approvazioni verbali seduta precedente.
Scusa, sì, oh, sì. Voleva intervenire con...
Ah, prego.
Posso dire due parole? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, sia i presenti che anche le persone che ci stanno seguendo da casa in streaming. Volevo anch'io salutare Nicolò Franzoia, che ha portato avanti il lavoro del gruppo politico Idea in Comune con, direi, impegno e anche grandissima competenza. Lo riconosciamo tutti all'interno del gruppo politico, e che ha portato avanti anche le attività, diciamo, di consigliere con uno spirito di collaborazione e anche di critica spesso costruttiva. Per me ovviamente è un onore essere qui, quindi lo voglio dire, insomma, a voi e anche a quelli che ascoltano, e cercherò di fare di tutto per essere all'altezza di questo ruolo che una parte, diciamo, dell'elettorato ha voluto affidarmi, diciamo. Comincio quindi questa avventura pensando che la minoranza, l'opposizione, non sia, nonostante i numeri possano far pensare il contrario, qualcosa che deve restare, diciamo, in silenzio, no? e deve accettare quello che è già in qualche modo deciso. Anzi, io penso che possa determinare molto spesso, in qualche modo, anche l'azione di governo della maggioranza. Quindi io farò certamente delle proposte, farò delle domande, chiederò dei chiarimenti, cercherò delle risposte chiare poi da portare anche alla cittadinanza che sostiene il mio gruppo e che mi ha sostenuto. Quindi mi impegnerò a sollecitare anche dei miglioramenti che in passato, partendo, diciamo così, dagli anni 80 in poi, il mio gruppo politico è stato in grado di far passare anche alle maggioranze di governo. Quindi è un ruolo, quello che sento, veramente impegnativo e pesante. Mi dispiace essere da solo come consigliere del mio gruppo, però appunto cercherò di impegnarmi. E se anche quelle proposte, quei miglioramenti non saranno portati avanti ovviamente da me in prima persona, in quanto sono anche contrario, diciamo, ai personalismi e non mi piace prendermi i meriti, ecco. So che alle mie spalle ci sono delle persone, e penso che siano veramente tra le persone più coerenti e integre che ho avuto la fortuna di incontrare, che mi sostengono e che mi aiuteranno. Sto parlando dei componenti del gruppo di Idee in Comune, Nicolò, ma anche altri, insomma, che hanno avuto una storia anche di consiglio comunale. Quindi io, diciamo, comincio con questa avventura con un'opposizione mai preconcetta, come sostiene Nicolò, e che condivido pienamente. Questa posizione è chiara, l'Idea in Comune è chiarissima, che sarà anche fortemente critica laddove invece si rivelerà necessario per il bene di Arpugnano e della sua gente. Ecco, questo volevo.
Bene. Grazie consigliere, e dopo queste parole che opportune, perché effettivamente questo è il debutto in rappresentanza di una forza politica che è, ripeto quello che ho detto prima per consigliere Franzoia, storicamente presente nella nostra comunità, la quale va riconosciuto anche il giusto merito di tante battaglie portate avanti nel tempo, ecco, auguro e formulo nuovamente i migliori auguri di buon lavoro, perché la rappresentanza di una parte così importante della nostra comunità è sempre un lavoro e una responsabilità di cui ci si deve sentire portatori. Per cui bene, ringrazio della disponibilità anche di aver accettato il ruolo di consigliere comunale, che è sempre un ruolo gravoso, e per le parole che ha rivolto il consiglio comunale. Grazie e buon lavoro. Detto ciò, passiamo al punto numero 2. Lettura e approvazione verbali seduta precedente. Dunque, pongo in votazione i verbali della seduta del 30/12/2019, l'atto numero 89. Per cui chi è favorevole è pregato di alzare la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I contrari, nessuno. Gli astenuti, 2. Vediamo se vi dite la delibera. No. Chiedo scusa. Allora, rifacciamo la votazione perché c'è. Ah, scusate, era la seconda. Era il retro. Era la seduta del 30/12/2019, atto numero 89, la seduta del 25/6/2020, atto numero 16, e la seduta del 28/7/2020, atti numero 20, 21, 22, 23, 24. Scusate, rifacciamo la votazione. Perciò chi è favorevole, pregate di alzare la mano. 2, 4, 6, 8, contrari nessuno, astenuti 2. Ringrazio. Passiamo al punto numero 3, comunicazione del sindaco della giunta. Allora, come avrete visto, qua fuori c'è un po' di movimento, c'è un'area che abbiamo delimitato e che serve per l'attività dello street artist Gerico, che viene a dipingere quest'opera su tessuto non tessuto a terra, nell'ambito del progetto europeo STAR. Questo è un progetto europeo che ha subito delle variazioni nella organizzazione e nel calendario a seguito del Covid, che ha di fatto stravolto un po' tutta quella che era la programmazione iniziale, ma che abbiamo cercato di trasformare da problema in opportunità questo inconveniente, per cui cerchiamo di adattarci ai tempi cambiati in termini proprio di movimento, di artisti, di persone, di partner europei che dovevano venire qua da noi a maggio, che non sono potuti venire, in opportunità per un lavoro diverso, un lavoro più interattivo, come stiamo cercando di impostare ora. Per cui ecco, questa è una doverosa comunicazione, tanto per capire anche cosa sta avvenendo qui davanti al municipio. Seconda comunicazione è il monitoraggio della popolazione studentesca, che avverrà sabato prossimo. Penso che siamo il primo comune in regione ad avviare questo monitoraggio, che doveva avvenire sabato scorso, per motivi organizzativi è stato spostato a sabato prossimo, verrà tutta la parte scientifica, verrà svolta, e scientifica e sanitaria, verrà svolta dall'ULS che farà i prelievi, farà le analisi e darà i responsi, il responso ad ogni singolo studente che vorrà partecipare. Ricordo che questo è un monitoraggio che si basa sulla volontarietà, cioè nel senso che non è obbligatorio. Tutti gli studenti che vorranno fare questo monitoraggio potranno farlo, chi non vuole non lo fa. Andiamo dai bambini del nido fino agli studenti dell'università, con focus in modo particolare per materna, elementari, medie. Poi abbiamo aperto anche i ragazzi delle superiori, sempre ovviamente con il requisito che siano residenti ad Arcugnano, e abbiamo ulteriormente aperto ai ragazzi agli universitari. Abbiamo diviso per fasce orarie, proprio per un discorso organizzativo, e che è un'indicazione, non è proprio obbligatorio, però è tanto per non avere la folla in un determinato orario e il vuoto negli altri, è per dare un servizio migliore ai cittadini. Il test è a risposta rapida, per cui nel giro di 15-20 minuti le famiglie, i ragazzi avranno la risposta se sono positivi o negativi. Ovviamente la privacy è garantita, i dati personali sono garantiti, cioè svolgiamo tutta questa attività sotto il cappello dell'istituzione Regione ULS, che ci dà la massima garanzia che le cose verranno fatte secondo legge e secondo anche il massimo che possiamo aspettarci come comunità da un punto di vista sanitario. E ne approfitto per ringraziare il direttore dell'ULS Pavesi, che una volta conosciuta la volontà dell'amministrazione comunale di monitorare la popolazione studentesca, ci ha garantito il suo supporto e il suo aiuto. Chiudo dicendo che, e questa è una considerazione a motivazione della volontà che ho espresso, che in questi mesi ne abbiamo sentite un po' di tutti i colori sulla scuola, cioè dai banchi a rotelle, tutte queste immagini, dei presidi con i metri, eccetera. E penso che il mondo della scuola si sia mosso al massimo delle sue possibilità. Io ovviamente ho come visione, come vista quella dell'Istituto Comprensivo 3, e devo dire che ha lavorato benissimo, e ne approfitto anche per rivolgere i complimenti a tutto il personale, dalla dirigente fino agli ausiliari, che hanno lavorato davvero molto bene. Comunico anche che il Comune è stato al loro fianco, con i nostri operai, con tutto ciò che serviva da parte nostra per adeguare le strutture, gli spazi aperti, insomma, perché è stata una bella rivoluzione anche per noi. E ringrazio anche il nostro ufficio tecnico e tutti i nostri operatori, perché veramente hanno lavorato a tempo pieno nell'ultimo mese per assicurare una corretta riapertura delle scuole. Detto questo, perciò senza alcuna polemica, però ci è sembrato che il focus fosse troppo spostato sul metro di distanza, su cosa si intende per rima buccale, per il metro, non si sia tenuto in considerazione il vero oggetto della questione, che sono gli studenti. Perché se c'è un posto che, almeno che qua parlo, come dire, personalmente, senza voler dare un valore di oggettività e di universalità, ma se c'è un posto dove c'è aggregazione e perciò una potenziale nuova diffusione del virus, secondo me queste sono le scuole, dal momento che i posti di lavoro sono sufficientemente monitorati, questi da leggi, da regolamenti fatti ancora in tempi di emergenza, ma ormai entrati nella prassi comune. Perciò il luogo di aggregazione per eccellenza è la scuola, e se mi permettete, ancor più che la scuola, tutti quei bus strapieni di ragazzi che ovviamente sono costretti a ricorrere al trasporto scolastico per recarsi a scuola. Allora, in questo senso noi abbiamo ritenuto importante fare un punto sulla salute della nostra popolazione studentesca per garantire il diritto allo studio e il diritto alla salute. Il diritto allo studio perché? Perché abbiamo visto che dove si rinvengono i casi di positività si mette tutto in quarantena e i ragazzi non vanno più a scuola per la classe, non va più a scuola per 2 settimane. Se la diffusione del virus coinvolge più classi, si arriva addirittura alla chiusura della scuola. E questo inficia il diritto all'istruzione in nome del diritto prioritario della salute. Noi cerchiamo di combinare l'uno all'altro perché riteniamo entrambi assolutamente importanti. Ovviamente questa esperienza è un'esperienza puntuale, che contiamo di ripetere più avanti, o comunque speriamo, abbiamo visto in questi giorni il Presidente Zaia che ha, come dire, riconosciuto, penso oggi ho letto sul giornale, che bisogna andare su un monitoraggio della popolazione studentesca in maniera puntuale, e siamo perfettamente d'accordo con lui. Abbiamo avuto questa intuizione, abbiamo rappresentato questa nostra visione, proprio perché ci crediamo, perché siamo convinti che andando a monitorare la popolazione studentesca, ripeto, garantiamo il diritto alla salute, garantiamo il diritto allo studio, però garantiamo anche una sicurezza sanitaria familiare in senso allargato, perché se un ragazzo viene contaminato, poi questo ovviamente ha una famiglia, ha dei genitori, dei fratelli, dei nonni, per cui il problema poi diventa molto, molto, molto più complesso. Chiudo dicendo cosa? Dicendo che è uno sforzo organizzativo immane da parte nostra, da parte dell'ULS, speriamo da parte della Regione, però siamo convinti che anche in termini organizzativi, anche in termini di costi, costa molto meno tenere monitorata la popolazione studentesca che non avere decine di casi in terapia d'emergenza all'ospedale, ospedalizzate, per cui è sempre vincente la strategia della prevenzione rispetto a quella della cura. Detto questo, e mi scuso se mi sono dilungato un po' troppo, ma è un passaggio, un'iniziativa alla quale teniamo molto e che spero sia condivisa anche dal resto, da tutto il Consiglio Comunale. Passo alla comunicazione numero 3, che riguarda il segretario comunale. Abbiamo ricevuto ieri pomeriggio, con conferma di questa mattina, la disponibilità di un segretario comunale, perché adesso l'attuale segretario è a scavalco, per cui noi lo ringraziamo sempre per i sacrifici che fa, per la disponibilità che ci dà per fare giunte in primis e poi i consigli comunali, però ha già altri comuni da seguire a tempo pieno, si è avuto la cortesia di farsi carico anche della nostra richiesta e delle nostre esigenze, però è una situazione di grandissima precarietà. Avendo avuto questa disponibilità di un segretario che verrebbe in convenzione con un altro comune a 24 su 36 ore, perciò 2/3 del tempo, noi nel comunicare questa disponibilità, ma che riflessi ha per il Consiglio Comunale? La conseguenza è che dovremo convocare un consiglio comunale, vorrei dire d'urgenza, l'8 ottobre, per cui è giovedì, oggi 9, tanto per capirci, perché il 15 entra in vigore una normativa che renderebbe impossibile l'assunzione di questo nuovo segretario. Per cui dobbiamo sbrigarci, faremo un consiglio comunale con un unico punto del giorno, però è necessario fare questo passaggio per approvare la convenzione con l'altro comune che ha dato la disponibilità a collaborare con noi per la presa in carico del segretario comunale. Ecco, detto questo, però mi spiace che manca Paolo Gozzi, perché mi sa proprio che dovremmo fare la conferenza di capigruppo. Il Consiglio Comunale può decidere. Questo regolamento lo prevede. Vabbè, sentite, io la comunicazione ve l'ho fatta. Adesso vediamo se è obbligatoria la convocazione di conferenza di capigruppo. Se è obbligatoria, come il regolamento mi pare preveda, la faremo, ma la faremo, come dire, nei prossimi giorni, perché tempo stringe. Detto ciò, chiudo il punto numero 3 delle comunicazioni del Sindaco della Giunta, a meno che la Giunta non abbia altre comunicazioni da fare, e passo al punto numero 4, comunicazione e deliberazione di Giunta Comunale concernenti i prelevamenti dal fondo di riserva, e passo la parola all'assessore al bilancio, nonché vice sindaco, Gino Pedino.
Buonasera a tutti. Come da oggetto si tratta di una comunicazione, non la votiamo, comunichiamo al Consiglio Comunale, come ho già fatto in Commissione Bilancio, che con 3 delibere di giunta sono state autorizzate a 3 prelievi del fondo di riserva con motivazioni molto tecniche, nel senso tutti i prelievi finalizzati a finanziare quello che è poi la gestione straordinaria dell'emergenza Covid, per cui acquisizione di barriere in plexiglass, interventi nelle scuole per iniziare in sicurezza l'anno scolastico. Praticamente queste sono le motivazioni che ci hanno portato ai prelevamenti del fondo di riserva. Come ho già detto, ho spiegato tutto in commissione, spero che i vostri delegati, commissari, vi abbiano aggiornato, altrimenti insomma la comunicazione come dovuta è stata fatta.
Bene, ringrazio. Passiamo al punto numero 5, approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria, cioè l'IMU. Passo la parola al vice sindaco Medina.
Stasera è la mia serata, perché gli argomenti del Consiglio Comunale sono tutti argomenti prettamente tecnici, a parte la variazione di bilancio che comunque vi spiegherò dopo, è una variazione che non è frutto di scelte politiche, ma comunque sempre di prese di posizioni tecniche. Anche il regolamento dell'IMU l'abbiamo dovuto variare perché, come sapete, la normativa ha chiuso quello che era la TASI e ha tutto accorpato nell'IMU, per cui il nostro regolamento va a essere adattato a questa nuova situazione. Non ci sono variazioni di sorta, nel senso che il regolamento resta il regolamento IMU che avevamo praticamente adottato in precedenza, per cui come già visto in commissione bilancio praticamente non cambia niente.
Bene, grazie assessore Bedin. Dichiaro aperta la discussione, se ci sono interventi allora andiamo direttamente in votazione. Chi è favorevole alla delibera in oggetto è pregato di alzare la mano. Pare unanimità, ringrazio, controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno. Immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole? Unanimità, ringrazio. E passiamo al punto numero 6. Approvazione aliquote IMU per l'anno 2020. Prego, assessore Bedin.
Altra delibera, diciamo, tecnica, nel senso che è passata anche questa in Commissione Bilancio, non fa altro che accorpare quelle che sono che erano le cifre presenti in IMU e TASI. Il gettito tributario per il Comune non cambia assolutamente, per cui rimane invariata la pressione fiscale nei confronti dei cittadini.
Grazie. Dichiaro aperta la discussione. Ci sono interventi? No. Allora andiamo in votazione. Chi è favorevole per alzare la mano? Unanimità? No. Allora, unanimità o no? No. Allora, quanti sulle mani? 2, 4, 6, 8, 9. Astenuti? 1.
Se possiamo motivare. Allora, ecco, noi ci asteniamo alla riconferma della tariffa IMU, praticamente del 2019, perché aspettiamo il piano finanziario 2020, che deve essere presentato entro fine anno, perché auspichiamo, come ho già avuto modo di dire in qualche consiglio fa, auspichiamo una diminuzione della spesa corrente e quindi la possibile diminuzione anche della pressione fiscale nei confronti dei nostri cittadini. Quindi per il momento ci asteniamo.
Bene, grazie. C'è l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole per la terza la mano? Sempre 9. Contrari nessuno, astenuto 1. Passiamo al punto numero 7. Approvazione tariffa dei rifiuti anno 2020. Prego, assessore.
Ecco, questa è una delibera che va incontro a un'esigenza, nel senso che i piani gestionali delle aziende che trattano i rifiuti devono essere comunque autorizzati e approvati da ARERA, che è l'autorità di controllo che già controlla tutte le tariffe di acqua, luce, gas e quant'altro. Adesso anche l'ambito raccolta rifiuti, raccolta e smaltimento rifiuti è entrato a far parte di questa grande famiglia. ARERA non si è ancora espressa sul piano finanziario prodotto da Utilia, per cui noi intanto approviamo le tariffe uguali a quelle dell'anno precedente in attesa di avere l'ok, diciamo così, di ARERA, che ci permetterà di confermarle, oppure lo staff tecnico di Utilia è già pronto a riconsiderare quello che è il piano finanziario su eventuali su eventuali richieste di ARERA. Per cui approviamo il piano finanziario, le tariffe come da anno 2019, senza nessun tipo di variazione.
Grazie assessore, dichiaro aperta la discussione. Se ci sono gli interventi, prego.
Sì, se posso. Allora, durante il periodo del lockdown è un chiarimento più che, diciamo, una domanda, è una domanda in realtà. Allora, durante il lockdown gli ecocentri erano chiusi. Allora, questo ha prodotto, diciamo, dei disservizi, ha prodotto qualche... Cioè, la domanda è finalizzata a capire se il dato, diciamo, no, sulla differenziata è invariato rispetto all'ultimo dato fornito, oppure se è cambiato qualcosa proprio perché durante il periodo di lockdown gli ecocentri erano chiusi, magari è cambiato qualcosa, e se questo può influire sulle tariffe poi dei rifiuti.
Allora, gli ultimi dati disponibili sono le proiezioni a maggio, perché poi, come ben sapete, c'è tutto un percorso che i formulari che seguono i rifiuti devono fare, per cui i dati sono sempre di qualche mese indietro rispetto alla realtà. Non è cambiato niente, nel senso, noi siamo partiti da un 81% come risultato finale 2019 e i dati a maggio ci confermavano comunque intorno all'80%, nonostante la chiusura e lockdown che ha sì chiuso gli ecocentri, ma ha anche chiuso in casa le famiglie e forse ci ha dato una mano sotto l'aspetto della differenziazione, perché essere in casa, essere sempre lì, aiuta, nel senso che i cittadini, gli utenti si sono comportati anche meglio dei mesi precedenti. Adesso a fine del mese di settembre dovremmo capire con agosto, con i dati di agosto, se le nostre proiezioni sono quelle che confermano quelle che si sono verificate con l'inizio dell'anno. Credo che non ci siano grosse difficoltà.
Altri interventi? Bene, allora andiamo in votazione. Chi è favorevole alla delibera in oggetto, poi la terza la mano. 9, contrari, nessuno, astenuto. No.
Posso? Sì. La motivazione dell'astensione è la medesima del punto precedente. Riteniamo che dopo 6 anni di rodaggio affermato e di raccolta differenziata si potrebbe tentare di ottimizzare il servizio in modo da determinare anche qui una diminuzione delle tariffe.
Bene, che c'è già stata il 10%, ma vedremo di migliorare ancora se c'è lo spazio, molto volentieri. Allora, immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole? 9, contrari, nessuno, astenuto, 1. Bene, ringrazio. Passiamo al punto numero 8, approvazione e variazioni al bilancio di previsione 2020-2022. Passo la parola al vice sindaco, nonché assessore al bilancio, Bedin.
Allora, la variazione di bilancio, come consuetudine, è passata in commissione. C'è stata, tra virgolette, una serata di non grande discussione, di pourparlè molto, molto lunga, cioè ci abbiamo dedicato anche parecchio tempo, nonostante la variazione sia una variazione che è tutta incentrata su cifre molto, molto relative. E su cifre molto relative le abbiamo spulciate tutte, quelle, almeno quelle più consistenti, ma non, tutte hanno la medesima caratteristica, cioè quella di non presupporre scelte politiche. Sono riallocamenti di cifre in capitoli di bilancio più consoni, sono riconteggi di previsioni che erano state fatte, per cui voglio dire, parliamo di cifre molto relative e di argomenti prettamente tecnici. Spero anche in questo caso che i vostri commissari vi abbiano aggiornato, perché veramente le abbiamo passate tutte, visto che erano anche 9 pagine, per cui molto, molto sintetica, e se ci sono delle domande.
Ringrazio, dichiaro aperta la discussione. Consigliere Cuomo.
Una domanda. Allora, a pagina 8 dell'allegato 1, ordine del giorno 8, maggiori spese esercizio 2021, vedo 11.250 euro di trasferimenti al Comune di Vicenza per diciamo, gli studenti che non iscritti alla Foscolo ma che devono andare alla Scamozzi. Allora, presumo che siano diciamo che il Comune debba farsi carico di una quota parte delle utenze, delle spese, insomma non le paga qui, le paga là, presumo che sia questo. No? Ecco. A proposito di scuola, ho sentito dire, insomma, da alcuni cittadini che proprio per, diciamo, lo spostamento di questi studenti alla Scamozzi era stato promesso, tra virgolette, il trasporto. Però mi risulta, anzi risulta, insomma, queste persone che sono anche direttamente interessate, che diciamo, questo non è ancora stato garantito. È vero o cioè, vorrei capire questo. C'è il trasporto degli studenti iscritti alla Foscolo che devono andare alla Scamozzi?
Allora rispondo io in questo senso.
No, io volevo rispondere al fatto degli 11.250 euro, come ha ben presupposto, sono la quota 2020 del contributo che il Comune di Arcugnano si è impegnato a erogare a fronte delle utenze, di lavori che sono stati fatti nella scuola per adeguarla ad accogliere i ragazzi di Arcugnano, tutte quelle cose lì. Per quanto riguarda il trasporto, risponde il sindaco.
È una quota parziale comunque, no? È l'80% penso, perché sono 15.000 euro.
Allora, per quanto riguarda il trasporto, da parte mia non c'è mai stata l'assicurazione del trasporto gratuito per, diciamo, il trasferimento Foscolo, Arcugnano. Il trasporto c'è? Allora, c'è stato qualche rimostranza da parte di qualche genitore che sosteneva, ma noi di Torri abbiamo sempre portato i bambini a piedi, e adesso alcuni genitori mi hanno manifestato che secondo loro sarebbe giusto che agli abitanti di Torri fosse garantito il trasporto gratuito fino a Vicenza. La mia risposta, la nostra risposta, è stata la seguente. Non si possono fare differenze. Cioè, ci dispiace molto, capiamo che è per tutti un momento difficile, per cui avere un'ulteriore spesa è una cosa che pesa sul bilancio familiare, però come pagano le famiglie di Villa Balzana, di Lappio, di Perarolo, di Sant'Agostino, di Arcugnano Alta, eccetera, per un anno pagano anche le famiglie di Torri. Ci dispiace, non è che lo diciamo con... però ci sembrava quasi una cosa ingiusta dire a voi, perché siete sempre stati abituati a portarli a piedi, pur capendo che vi facciamo vivere un disagio nello spostamento, però era impossibile procedere a una differenziazione tra famiglie dello stesso comune. Perciò noi ci preoccupiamo di garantire un servizio che è stato garantito, ripeto, con una difficoltà incredibile, perché pensate a tutti, cioè ci sono pulmini che raggiungono da tutte le frazioni tutte le scuole, che vuol dire Arcugnano Alta, che vuol dire Lappio, che vuol dire Vicenza, con un incrocio di pulmini, di orari, orari provvisori, orari definitivi, incredibile. Ricordo che il costo che pagano le famiglie è neanche il 30% del costo complessivo del trasporto, il restante 70% è in carico al comune, cioè, ovvero a tutta la comunità, e abbiamo fatto del nostro meglio, ripeto, per dare a tutti il miglior servizio possibile. Il che non toglie che se c'è da migliorare, miglioreremo, ma la situazione è questa. Per quanto riguarda poi il trasporto, ne approfitto per dire che siamo stati anche molto attenti a seguire tutte le linee per quanto riguarda la salute e la sicurezza anti-Covid all'interno dei pulmini. C'è stato qualche problema perché non c'erano vecchi accompagnatori per le scuole materne, per le scuole materne, insomma, non avevano più garantito la loro presenza per motivi legati a timori per la salute. Adesso abbiamo ottenuto la disponibilità di un numero considerevole di volontari, per cui ripristiniamo anche quel tipo di servizio, anche se mi pare che non siamo proprio al 100%, ma ci stiamo avvicinando. Per cui, ecco, cerchiamo di fare del nostro meglio, e sempre sperando che, ripeto, i volontari, gli accompagnatori di pulmini aumentino e di ritornare alle vecchie buone abitudini. Non so se ho risposto a tutta la domanda.
Posso fare un intervento? Allora, questa osservazione del consigliere mi dà l'opportunità di esprimere un mio pensiero in merito, nel senso che mesi fa ho visto che sono state pubblicate due delibere in cui veniva evidenziato che ovviamente dal mese di febbraio al mese di giugno ci sono stati dei buoni risparmi per quanto riguarda il trasporto pubblico, perché il trasporto non c'è più stato. Quindi la mia idea sarebbe stata quella di riutilizzare questi risparmi, per esempio quest'anno, insomma, di abbastanza gravi tormenti da parte dei genitori, perché abbiamo sentito tutti che, perché la situazione è stata complessa, e quindi sono partiti un po' tutti con in sospensione per quanto riguarda la destinazione dei figli, eccetera, eccetera. Secondo me sarebbe stata una bella cosa utilizzare questi risparmi per abbassare le rette, per esempio quest'anno. Ecco che allora si poteva andare incontro non solo ai genitori di Torri, che potevano pagare un po' meno, visto che generalmente questa spesa non era prevista nel bilancio familiare, e anche alle famiglie di tutto il territorio. Il rapporto 30-70, quello c'è sempre stato e c'è in tutti i comuni, nel senso che non succede mai che un servizio pubblico venga pagato interamente con le rette.
Sì, è vero che c'è, diciamo che la parte preponderante è coperta sempre dal pubblico, perché le famiglie non coprono mai il 100%, però è importante ricordarlo, primo. Ed è importante dire che non c'è nessun comune della nostra dimensione, cioè di 7.900 abitanti, che spende 220.000 euro l'anno per il trasporto scolastico. Non ce n'è una in tutta la provincia. Per cui questo va sottolineato e va a dare l'importanza che un'amministrazione comunale dà a questo servizio, e che deve essere giustamente anche comunicata. Poi siamo tutti sempre dell'idea che dobbiamo abbassare le tasse, che dobbiamo abbassare le rette, che dobbiamo abbassare gli abbonamenti. Tenete presente che è vero che abbiamo ottenuto un risparmio perché i pulmini non sono girati nei mesi di lockdown, ma è vero anche che abbiamo sostenuto delle spese importantissime per stare al fianco delle nostre famiglie in un momento di grandissima necessità. Ed erano spese che non erano ovviamente preventivate nel nostro bilancio, ma che abbiamo trovato in parte grazie ai trasferimenti dello Stato, perché anche questo va sottolineato, ma in parte anche, molto importante, anche con il nostro bilancio. Tenete presente che in questa fase abbiamo dei costi aggiuntivi che riguardano le sanificazioni dei pulmini, che devono essere fatte in maniera molto rigorosa, molto a distanza molto ravvicinata, e che riguardano 5 pulmini al giorno e perciò con i relativi costi conseguenti. Se ci sarà spazio per poter diminuire questa cosa, lo faremo molto volentieri. Tenete presente che abbiamo vissuto dal punto di vista sociale 4 mesi di emergenza assoluta. In questi 4 mesi ho anche l'orgoglio di poter comunicare consiglio ai cittadini che nessuno è stato lasciato da solo. Cioè, a tutte le necessità sono state date risposte, siamo stati vicini a tutto ciò che abbiamo potuto conoscere, ma ci siamo attivati nei modi istituzionali e anche nei modi più informali per venire a conoscenza di sacche di povertà o sacche di crisi personale o familiare, e devo dire che ce l'abbiamo fatta, nel senso che il nostro dovere l'abbiamo fatto fino in fondo, ma non soltanto per il senso del dovere, ma perché abbiamo compreso fino in fondo la drammaticità di questi mesi e abbiamo cercato di lavorare al meglio. Detto questo,
solo un'osservazione.
Anche per non sottrarmi a nessuna possibile polemica, tenete presente che fino ad agosto personalmente ero convinto di non poter garantire il servizio di trasporto. Lo dico con molta sincerità, perché se valevano le regole del distanziamento all'interno dei pulmini, del pulmino al 50%, di tutte le cose che abbiamo sentito, ma non fino a marzo, ma fino a fine agosto, perciò pensate anche a tutta l'ansia da parte nostra nel comprendere se potevamo garantire questo trasporto, ecco, se fossero rimaste quelle norme, noi non avremmo potuto garantire il trasporto. Poi, buon senso ha voluto che invece si è passati all'80%, calcolando l'80% della disponibilità dei posti a sedere dei bambini, abbiamo visto con i vari incroci dei tragitti, abbonamenti, eccetera, che ci stavamo bene dentro, cioè che avremmo rispettato la legge, perciò abbiamo fatto partire il servizio.
Un'ultima osservazione, la sanificazione è a carico del Comune, la sanificazione dei pulmini?
Sì, cioè è un maggior costo per le ditte che non era previsto in appalto, che però noi pretendiamo, lo pretende la legge, a maggior ragione lo pretendiamo anche noi, e se c'è un maggiore costo questo va riconosciuto. Bene, detto ciò, se c'è per dichiarazione di voto, se no metto in votazione la delibera in oggetto. Per cui chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Unanimità, controprova, contrari, nessuno, astenuti, nessuno. Immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole, allora, unanimità, ringrazio i consiglieri. Passiamo al punto numero 9, presentazione del documento unico di programmazione DUP 2021-2023, passo la parola all'assessore Gino Bedina.
Di conseguenza alla variazione di bilancio, va aggiornato e va presentato il documento unico di programmazione, che come tutti ben sapete è quel documento che continua ad aggiornarsi costantemente a seguito di variazioni di bilancio e di progetti che vengono inseriti. Per cui anche qui si parla di una delibera tecnica, se qualcuno ha qualcosa da chiedere.
Direi di andare in votazione, perché è una delibera conseguente alla discussione che abbiamo fatto prima, per cui chi è favorevole è pregato ad alzare la mano, unanimità, controprova nessuno, al contrario nessuno, astenuti nessuno. Eseguibilità immediata? No. Bene. Allora passiamo al punto numero 10, nomina componenti della Commissione Edilizia Comunale per il quinquennio 2020-2025. Allora risparmiamo la fatica questa volta, l'assessore Belin. Allora, voi sapete che noi dobbiamo nominare degli esperti. Nella passata commissione, in modo particolare, abbiamo un geologo, un esperto in materia di ingegneria idraulica e un esperto in materia naturalistica ambientale. Allora, noi fra i vari... Le professionalità che hanno mandato il proprio curriculum, poniamo alla vostra attenzione il dottor forestale Cariolato Cesare, che è stato presidente dell'Ordine degli Agronomi, per cui ci sembra una persona assolutamente preparata, soprattutto in termini di vinca e per quanto riguarda l'aspetto in materia naturalistica ambientale, e ci è arrivato il curriculum dell'ingegner Franzoia Maria Teresa per quanto riguarda l'esperto in materia di ingegneria idraulica. Dunque, è arrivato da parte degli ordini degli ingegneri anche la proposta dell'ingegner Busnardo Fabrizio di Mussolente, dell'ingegner Matteazzi Renato di Vicenza e dell'ingegner Scarso Michele, sempre di Vicenza. Mentre per quanto riguarda l'ordine degli agronomi, la parte che riguarda la materia naturalistica ambientale, dall'ordine degli agronomi è arrivato anche il nome della dottoressa Tescari Elisabetta di Torri di Quartesolo e della dottoressa Paolone Elena di Vicenza. Da parte dell'ordine degli architetti pianificatori è arrivato il nome di Zattra Barba di Villaga, dell'architetto Stimelli Enrico di Vicenza e dell'architetto Rosin Paolo di Lonigo. Ecco, per quanto riguarda poi la proposta che si fa al Consiglio Comunale, è, ripeto, quella del dottor geologo Morbin, che è il nostro esperto in materia idrogeologica ormai, come dire, storico, vorrei dire, perché ha un'esperienza decennale, in Commissione Edilizia, penso, fatto l'amministrazione, penso che sia entrata ancora con l'amministrazione mia, poi ha fatto l'amministrazione Zoll Gozzi e ha dato comunque la disponibilità a proseguire, e questo è secondo me una garanzia di esperienza e di conoscenza anche dell'ufficio tecnico che va apprezzata e valorizzata. Poi vi pongo alla vostra attenzione il dottor forestale Cariolato Cesare e per quanto riguarda la materia di ingegneria idraulica, l'ingegner Franzoia Maria Teresa. Allora, siccome si vota sui nomi, la votazione va a scrutinio segreto. Ricordo che però per i precedenti è che se c'è una convergenza da parte di tutto il Consiglio Comunale su questi nomi, cioè non c'è alcuna contrarietà, si vota per acclamazione. Se c'è un solo consigliere che dice no, io preferisco la votazione segreta, procediamo senza alcuna discussione, senza alcuna polemica, a dare i bigliettini ad ognuno e a fare le votazioni per quanto riguarda gli esperti della commissione edilizia, che ricordo è una commissione tecnica e che è una commissione di supporto all'ufficio tecnico per la valutazione delle nostre pratiche edilizie. Detto ciò, chi vuole intervenire nella facoltà, soprattutto se andiamo per acclamazione o se andiamo per scrutinio segreto.
Se posso, Sindaco. Io faccio un intervento che non ha a che fare con la votazione, che mi va benissimo la votazione palese, per cui non sono contraria. Però io ricordo che lei aveva già proposto quest'ordine del giorno in un altro consiglio comunale qualche mese fa, e in conferenza capigruppo io avevo fatto l'osservazione dicendo che sarebbe stato opportuno coinvolgere prima di arrivare in consiglio comunale anche le minoranze in un magari incontro appunto tra maggioranza e minoranza per discutere insieme quelle che erano state le proposte. Ecco, le chiedo come mai non ha pensato di fare un incontro preliminare.
Allora, questa nomina della commissione edilizia, che ripeto, non è espressione della rappresentanza democratica del Consiglio Comunale, cioè non è che tanti toccano alla maggioranza o tolta alla minoranza, è un'espressione di una commissione tecnica di supporto al lavoro della commissione edilizia. Quell'altra volta l'abbiamo sospeso, rinviato l'argomento, perché pur essendo stati nei termini di legge, non erano ancora arrivate le indicazioni da parte degli ordini, mi pare che fosse questa. Allora, per essere totalmente trasparenti e non avere alcuna forma di contestazione, abbiamo preferito rinviare il Consiglio Comunale successivo e sollecitare l'invio dei nominativi da parte degli ordini. Poi cosa volete? Io sinceramente, io non ho alcun motivo per discutere della professionalità, anzi ringrazio gli ordini per i nominativi che ci hanno dato, però fra per esempio un tecnico di Mussolente o di Villaga e uno di Arcugnano, preferisco, sempre ovviamente accertata la professionalità, la serietà, la competenza, ecco, a parità di questi elementi preferisco sempre una espressione del territorio in termini di residenza, ma proprio anche per conoscenza, per la passione che ci mette, per tutta una serie di motivi che, come dire, hanno il radicamento nel territorio, la motivazione principale. Cioè uno che vive nel nostro territorio, magari io ho forse questa illusione o questa speranza che magari ci metta quella virgola in più di passione, di attenzione verso le pratiche che saranno sottoposte alla sua attenzione, che hanno sì una valutazione tecnica, ma insomma che se il lavoro anche di natura tecnica viene fatto con passione, viene fatto sicuramente meglio. Ecco, questo era un po' il passaggio. Poi, ripeto, non c'è una valenza di rappresentanza consigliare, per cui però sapevamo che c'era questa nomina, cioè questo passaggio, sapevamo che la richiesta agli ordini era stata fatta, in conferenza di capigruppo ho chiesto la collaborazione di tutti nel fornire dei nomi, per cui c'era tempo e modo da parte di tutti, nel momento in cui si conosceva una persona disponibile a entrare a far parte della commissione edilizia, ovviamente di inoltrare il curriculum e di sottoporlo all'attenzione del Consiglio Comunale. Detto ciò, spero aver risposto alla sua domanda, perciò io vorrei capire dai capigruppo se possiamo procedere. Allora, capogruppo Zolla si è espresso, se gli altri due capigruppo si esprimono, procediamo per acclamazione. Fatemi un passaggio, per favore.
Sì, procediamo per acclamazione. Per me.
Sì, procediamo pure.
Stabilita la volontà da parte del Consiglio di procedere per acclamazione, allora pongo alla vostra attenzione i nomi del geologo Morbin Francesco, del dottor Cariolato Cesare e dell'ingegner Franzoia Maria Teresa, quali esperti componenti della Commissione Edilizia Comunale. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Unanimità, ringrazio, facciamo una controprova. Astenuti nessuno, contrari nessuno. Immediata eseguibilità della delibera, è favorevole per alzare la mano. Ringrazio dell'unanimità, facciamo una controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno. Formuliamo i migliori auguri di buon lavoro alla nuova commissione edilizia. Passiamo all'ultimo punto all'ordine del giorno, cioè la variante del piano di assetto del territorio. Ricordo per il neo consigliere che questa è una variante che abbiamo fatto di mero recepimento della variata legge regionale, per cui aveva una connotazione puramente tecnica. Di fatto non è arrivata nessuna osservazione, cioè di prendere atto della mancata presentazione delle osservazioni e perciò di approvare definitivamente la variante al piano di assetto del territorio PAT, adeguamento alla legge regionale 14 del 2017. Ovviamente se la discussione è aperta, se avete delle domande o degli interventi, ovviamente ne avete facoltà. Altrimenti passiamo alla votazione. Bene, votazione, chi è favorevole? Unanimità, controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno. Immediata eseguibilità della delibera, chi è favorevole? Bene, unanimità, ringrazio, controprova, contrari nessuno, astenuti nessuno. Ringrazio i consiglieri comunali, formulo ancora i migliori auguri di buon lavoro al neo consigliere Simone Cuomo e di nuovo un pensiero riconoscente al nostro consigliere, ora cittadino, Niccolò Franzoia, che ringrazio ancora anche sia come sindaco, sia come presidente del Consiglio Comunale, ma sia anche come dal punto di vista personale. Per cui grazie e con questo dichiaro chiuso il Consiglio Comunale.